considerato un pioniere delle esecuzioni storicamente informate, del repertorio barocco, francese in particolare, ma non solo. Fondatore nel 1979 di Les Arts Florissants, ensemble vocale e strumentale a geometria variabile, se così si può dire, dedito specificamente all'interpretazione della musica del periodo barocco e classico su strumenti originali. William Christie, clavicembalista, direttore d'orchestra, musicologo e didatta statunitense naturalizzato francese, rappresenta un riferimento per quanto riguarda la rinascita e la riscoperta, per un pubblico molto vasto, di significative pagine del repertorio francese del XVII e XVIII secolo. Con Les Arts Florissants, che tuttora dirige, infatti, ha condensato in una prolifica attività ormai quarantennale la sua ricerca musicologica, su compositori francesi, in particolare come Lully, Rameau e Charpentier, dalla cui opera non a caso il nome dell'ensemble ha origine, e altri meno conosciuti, ma anche su autori non francesi come Purcell, Handel, Mozart e Monteverdi. Lo abbiamo incontrato in occasione del Monteverdi Festival nella sagrestia della chiesa di San Marcellino di Cremona, nella stessa giornata che lo vede interprete insieme alle Arts Florissants di una selezione dalla Selva morale e spirituale di Claudio Monteverdi, capolavoro di cui ha già inciso alla fine degli anni Ottanta alcune preziose letture. Buongiorno William Christie e ben trovato a Rete 2.
Hello, I'm very happy to meet you.
Salve, sono molto felice di incontrarvi.
Clavicembalista, direttore d'orchestra, musicologo e docente. È stato l'architetto e l'ispiratore di una delle avventure musicali più emozionanti degli ultimi 40 anni. Pioniere nella riscoperta della musica barocca, come fondatore di Les Arts Florissants nel 1979, ha rivelato a un pubblico molto vasto il repertorio francese dei secoli XVII e XVIII. Ciò l'ha resa una figura chiave nella riscoperta della musica antica. Ma come si è evoluta questa particolare attenzione fino ai giorni nostri, tempi in cui, più che in passato, abbiamo numerose formazioni dedicate specificatamente alla musica antica?
Well, obviously the movement had to start somewhere, so...
Beh, ovviamente il movimento doveva pure iniziare da qualche parte, così il movimento di 50 anni fa si manifestava in differenti parti del mondo, a Londra, ad Amsterdam, in diverse università americane, un po' in Germania, ma questo movimento fu caratterizzato essenzialmente da tre o quattro cose molto importanti. Innanzitutto il desiderio di conoscere meglio il repertorio del XVII e XVIII secolo. Conoscevamo ovviamente alcune delle figure più importanti come Bach, Handel, Monteverdi o Vivaldi, ma c'erano tantissimi compositori di molte differenti scuole che non erano affatto conosciuti. E penso che l'altra cosa importante fosse che eravamo in un certo senso musicologi pratici, vale a dire, prima che iniziassimo questo lavoro, la musicologia produceva ottime cose, ma i musicologi non sapevano come metterle in pratica. E penso che la terza cosa, molto importante, sia che abbiamo insistito sull'uso degli strumenti storici, una cosa fondamentale. In effetti, credo che sia la cosa più importante. Quali erano i suoni che ascoltavano i compositori del XVII e XVIII secolo? E quali erano gli strumenti per cui scrivevano? Quindi tutto questo, più il rinnovamento delle tecniche vocali, del bel canto, domandandosi essenzialmente quali fossero le esigenze delle varie scuole. La scuola francese, la scuola italiana del XVII secolo, la scuola italiana del XVIII secolo. Cosa richiedessero in termini di suono, tecnica, voci e strumenti, e da allora, ovviamente, di strada ne abbiamo fatta.
William Christie, come pensa che si sia evoluto nel tempo, in generale, l'approccio alla musica antica?
Penso che fondamentalmente, se si impara un nuovo tipo di gestualità, un nuovo modo di suonare il violino, se si impara come integrare la lingua, italiano, francese, tedesco e inglese, nella musica, tutto diventa via via sempre più facile. Credo quindi che i giovani di oggi, o quantomeno i migliori, abbiano molta più facilità a suonare Rameau, per esempio, che è molto difficile, a suonare musica francese della fine del XVII secolo, ad interpretare cantate di Bononcini o Porpora, oppure i duetti da camera di Durante. Quindi, in sostanza, ciò che noi forse trovavamo difficile, ora lo è molto meno.
Is now much less difficult. Yeah.
Zephyro, 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 torna. Zephyro, Zephyro, Zephyro. Zefiro, 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 torna, torna, Zefiro, torna, 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 Zefiro, Zefiro, torna, vedi i sogni accesi, vai, vai, grato, vedi i sogni accesi,
Nato a Buffalo e formatosi ad Harvard e Yale, vive in Francia dal 1970, ma facendo un balzo al passato, alle origini, perché ha scelto di dedicare la sua carriera alla riscoperta della musica antica?
Because that's the music that I was the most passionately interested in.
Perché è la musica a cui ero appassionato e che trovavo maggiormente toccante. La mia famiglia era amante della musica. Mia madre dirigeva un coro nella nostra chiesetta e ho imparato a conoscere Bach, Handel, Purcell e altri ancora quando ero molto giovane. Poi quando ero pianista mi piacevano immensamente Scarlatti e Handel, forse più di quanto mi piacessero Shostakovich e Prokofiev. Così è stato. Poi ho scoperto il clavicembalo. Certamente è possibile suonare musica moderna sul clavicembalo, ma è molto più divertente suonare la musica scritta originariamente per questo strumento nei secoli XVII e XVIII. Insomma, sono uno specialista. Dirigo Haydn, Beethoven, ma sono molto felice di dedicarmi principalmente a due secoli di musica. Inizio da Monteverdi e dai compositori francesi del XVII secolo. Poi il mio repertorio si espande con musica inglese, tedesca, italiana e francese ed è straordinario. Questi due secoli sono immensamente ricchi.
William Christie, come direttore ospite, lei appare spesso in festival d'opera come Glyndebourne o in teatri d'opera come il Metropolitan, l'Opernhaus Zürich e l'Opera Nationale de Lyon ed è regolarmente apparso come direttore ospite dei Berliner Philharmoniker. Dal clavicembalo al podio, anche se si dedica ad entrambi, in quale veste si sente più a suo agio?
Well, I don't accept things that I'm not comfortable with.
Semplicemente non accetto cose nelle quali non mi sento a mio agio. Quindi quando mi viene chiesto di dirigere qualcosa, mi chiedo Si tratta del mio repertorio o è comunque il repertorio in cui mi sento a mio agio? Intendo dire che se i Berliner Philharmoniker mi chiedessero di dirigere Brahms, direi di no, mi dispiace. Ci sono altre persone che possono fare molto meglio. Ecco, è molto semplice.
In che misura ritiene che l'eredità lasciata dai pionieri del movimento della musica antica abbia influenzato l'approccio alla musica delle orchestre moderne?
Ebbene, penso a 50 anni fa, quando Karajan dirigeva l'oratorio di Natale di Bach dal clavicembalo coi Berliner Philharmoniker, con un'orchestra di una cinquantina di persone e forse più di 100 che cantavano nel coro. Questo non sarebbe possibile oggi. È immaginabile che oggi come oggi qualcuno possa comprare un disco di cantate di Bach eseguite da un'orchestra moderna e da cantanti non specialisti? Credo proprio di no. Magari alcune orchestre moderne potrebbero voler affrontare le suite per orchestra di Bach, ma credo che in realtà oggi nessuno voglia ascoltare davvero un'orchestra moderna che esegue musica barocca. E confesso che non provo piacere nell'ascoltare le orchestre moderne dei teatri d'opera che suonano la mia, lo dico tra virgolette, musica. Voglio andare alla Fenice e ascoltare un'orchestra moderna italiana che suona Handel o Vivaldi o Monteverdi? O no, certo che no.
Monteverdi? No, of course not.
William Christie, da Charpentier a Rameau, passando per Couperin, Mondonville e Montclair. La sua passione per la musica barocca francese non è mai venuta a meno, ma il suo affetto per questo repertorio non le ha impedito di esplorare altri mondi e le sue interpretazioni del repertorio italiano, Monteverdi, Rossi, Scarlatti, Landi, così come quelle di Purcell, di Mozart e Haydn, sono pietre miliari. Qual è il suo segreto per illuminare pianeti musicali così diversi?
Well, I think that when I was growing up, I listened to Monteverdi.
Penso a quando da piccolo ascoltavo Monteverdi cantato da persone la cui tecnica vocale era certamente più adatta ad eseguire Verdi o al repertorio della fine dell'Ottocento, al verismo, a Puccini. Anche con la musica francese è andata così. Le voci che la interpretavano erano le stesse che cantavano Gounod o Debussy. Cercavano di eseguire la musica antica in modo eloquente, cantando essenzialmente nel modo in cui avrebbero cantato la musica del XIX secolo. Qualcosa che mi sembra piuttosto sciocco. Così, ascoltando Monteverdi, mi sono detto: no, non credo di volerlo sentire eseguito in questo modo. Penso che esistano altri modi di cantarlo. La musicologia ha lavorato molto sulle tecniche di canto del XVII secolo, gli esordi del bel canto, per intenderci. Abbiamo avuto bravi cantanti ed ora ne abbiamo molti di più che sono in grado di cantare Monteverdi, Cesti, Cavalli o la fine del XVII secolo con figure come Scarlatti. E penso semplicemente che la mia idea di fare musica francese sia legata alla lingua, perché la musicalità è lingua. Se si ascolta un recitativo dell'inizio del Seicento, qual è la cosa più importante? La lingua. Non avrei mai tentato di interpretare opere del XVII secolo come quelle di Cavalli, Marcantonio Cesti, Luigi Rossi che abbiamo realizzato, se non avessi avuto a disposizione uno dei migliori linguisti e drammaturghi italiani, la romana Rita De Letteris. E questo è il lavoro più importante all'inizio. Non è possibile affrontare un recitativo se non si ha un italiano che ascolta. Con il tedesco è la medesima cosa. E ovviamente è lo stesso con il francese. Quindi esiste un approccio linguistico, poi uno prettamente stilistico. Come si suonava il violino? Chi era un compositore come Dario Castello? Quali erano i primi violinisti italiani? Qual è la loro tecnica e il loro suono? Qual è la loro idea di retorica? Ecco, tutto questo è molto importante.
What is the technique? And you know, what is the sound? What's the rhetorica? That's very important.
Et rege
e ospite del Monteverdi Festival Cremona insieme a Les Arts Florissants, proponendo una selezione della Selva morale e spirituale di Claudio Monteverdi, capolavoro di cui ha già registrato alcuni gioielli alla fine degli anni Ottanta. Cosa rappresenta per lei questo gigante della storia della musica? E il suo approccio alle sue opere è cambiato in qualche modo nel tempo?
Well, I think that Monteverdi is certainly the equivalent of the Baroque era of someone as important as Beethoven.
Penso che Monteverdi rappresenti per l'epoca barocca l'equivalente di figure successive rilevanti come Beethoven o Wagner. È una personalità immensamente significativa. Ci propone qualcosa di nuovo? Beh, ovviamente sì, visto che si tratta di seconda pratica. Questo è molto importante. Sostanzialmente rompe con la polifonia del XVI e XV secolo, ma in realtà sa esattamente come farlo. Penso che quando ci si accosti a Monteverdi bisogna essere molto umili, domandarsi cosa realmente richieda alla nostra interpretazione. È musica vivace? È musica che vuole compiacere? È sicuramente molto sensuale e straordinariamente drammatica. La Selva morale, ad esempio, ha dei momenti straordinari e fondamentalmente è musica che vuole essere moderna e molto attuale. Insomma, non c'è niente di vecchio in Monteverdi, anzi è decisamente nuovo.
And wants to sound very very present, you know. Yes. So there's nothing old about Monteverdi. He's very new.
William Christie, in quasi 40 anni di attività, ha rivelato diverse generazioni di cantanti e strumentisti e molti direttori di ensemble barocchi francesi hanno iniziato la loro carriera con Les Arts Florissants. Professore al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi dal 1982 al 1996, è stato spesso invitato a tenere masterclass e a dirigere accademie. Ha anche creato con Les Arts Florissants un'accademia biennale per giovani cantanti, Le Jardin des Voix. Ma quali sono i suggerimenti che elargisce più frequentemente ai giovani musicisti?
Sono molti coloro che acquistano familiarità con lo stile, ma come è possibile riuscirci? Sicuramente è possibile ascoltando le esecuzioni di grandi specialisti, ascoltando grandi strumentisti o alcuni bravissimi cantanti. Poi certo, non tutto è perfetto. Esistono ovviamente anche pessimi interpreti di musica barocca, ma questa è un'altra faccenda. Penso che ciò che suggerirei è semplicemente di essere sicuri di imparare tutto quello che occorre, la lingua, la retorica e ovviamente di avere una buona tecnica. Tutto questo è molto importante.
Language, you know, rhetoric, and you also have to have technique. That's very important.
William Christie, appassionato dell'arte dei giardini, ha creato Dans les Jardins de William Christie, un festival annuale che si svolge dal 2012 nella sua proprietà a Thierry, riunendo Les Arts Florissants, i suoi allievi della Juilliard School e vincitori des Jardins des Voix per concerti e promenade musicali nel giardino che ha realizzato. Cosa può dirci dell'iniziativa unica che si svolge nel suo giardino?
Well, the garden was created for music.
Il giardino è stato creato per la musica. Esistono altri giardini, per lo più del XVII e XVIII secolo, in Italia o in Francia, dove sappiamo che veniva eseguita della musica. Ho realizzato il mio giardino sapendo che avrei avuto dei piccoli spazi di verzura, dove avrei potuto organizzare piccoli concerti con gruppi ridotti di persone. C'è poi un grande corso d'acqua e abbiamo un palco dove si possono organizzare eventi di dimensioni più rilevanti, mettere in scena piccoli allestimenti operistici, insomma, è davvero qualcosa di unico.
Infine, ha donato il suo patrimonio immobiliare alla Foundation Les Arts Florissants William Christie, creata nel 2018. Certamente un atto di grande generosità e saggezza, ma qual è la sua visione del futuro della musica classica?
Well, I think, you know, music will always be around.
Ebbene, penso che la musica ci sarà sempre. Purtroppo oggi assistiamo a diversi tentativi di rendere tutto più difficile, con governi nazionali e cittadini che rinunciano a sostenerla, il che non ci rende la vita facile, ma la musica farà sempre parte dell'umanità, sempre. E penso che il nostro compito sia essenzialmente quello di trasmettere cose meravigliose, emozioni, bellezza, speranza. Credo che tutto questo contribuisca a far star meglio le persone, che dia alle persone coraggio e speranza. E questo, sì, è veramente una cosa molto importante.
It gives people courage and hope, and that's very important.
Grazie William Christie.
Thank you very much.